Maracanã.
Io lo tiro fuori, perché davanti ci sono sei squadre, ragazzi, che oggi stanno molto meglio del Milan. Quindi non è il problema di dire il Milan è a, non so, 4 punti dal primo posto ed è seconda. No, il Milan ha davanti 6 squadre, e questo è il problema, secondo me, che oggi stanno molto meglio e hanno molti meno problemi.
Tra il Milan e Napoli ci sono 8 punti, cioè a novembre sono ancora troppo pochi per essere fuori dai giochi. Detto questo, sono due belle realtà, Lazio e Fiorentina, due allenatori, anche se con età diverse, però sono due allenatori che hanno portato veramente grande entusiasmo.
Io penso che il mercato a gennaio è difficile per tutte le categorie e per tutti i giocatori, quindi è molto difficile trovare, a meno che trovi un giocatore scontento che sta fuori lista, ma difficilmente trovi dei top play che stanno fuori già da ottobre, novembre. Quindi secondo me Motta deve essere bravo invece a trovarlo all'interno del suo gruppo. Il Milan sulle partite secche può battere tutti, e il problema è la continuità di questa squadra, perché l'ha dimostrato, no? Come squadra, perché per me a livello di talento, a livello di giocatore, a livello di individualità, il Milan forse è una delle squadre più forti in Europa a livello di talenti. Poi purtroppo manca la continuità.
Inzaghi fa capire che la Champions quest'anno non lo sottovaluterà, tant'è che in Champions l'attenzione della squadra e il pragmatismo fanno capire che più forte dell'Inter in Europa non ce ne sono tante, e l'Inter lo sa.
Se oggi uscisse pazzo il Napoli, si sedesse con Kvaratskhelia, gli fa il contratto che vuole lui, sarebbe il classico ritocco d'ingaggio raddoppiato alla vecchia memoria, perché dopo un anno in cui questo ha fatto vedere davvero calcio champagne, l'anno scorso e quest'anno non ha fatto vedere una bene amata mazza con la panna.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Bene, eccoci qua. Mi piace risentire i nostri il giorno dopo. Mi sembrano ancora più forti, e quindi abbiamo sentito un imparato scatenato ieri nei confronti di Kvaratskhelia, ma tanti altri, insomma, che avete avuto modo così di una sorta di rassegna veloce di quello che vi siete persi ieri. E allora, buon pomeriggio, un saluto a tutti voi da parte di Marco Piccari, un saluto in cabina di regia al nostro Andrea Magliocca e Giorgio Sorani come sempre, e a tutto il reparto tecnico che ci guida tutti i giorni a partire dalle ore 10. Vi ricordo, mi fa sempre molto piacere ricordare in apertura come sempre il palinsesto della nostra radio, con A Tutta C alle ore 10, poi alle 11 l'editoriale, alle 11.30 Rotocalcio, Maracanã dalle 13 alle 17, A Tutta C di nuovo dalle 17 alle 18, oggi Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini dalle 18 alle 20, poi alle 20 chiuderà il Tiembo News. E attenzione, perché tra poco, a breve, avremo un nuovo format che inseriremo nel corso dei nostri appuntamenti. Vi spiegherò un po' più avanti, ma sarà una novità, come dice Lucio, novità, quindi ci sta bene, sai, fammelo sentire, novità. Mi piace. Quindi novità. Nel nostro palinsesto, poi vi diremo in seguito. Dunque, detto questo, nel ricordare il 331-8200-213 per i vostri messaggi, ci avviciniamo sempre di più alla giornata di campionato. Intanto credo che già ne ha dato notizia il nostro Vincenzo Marangio, ma sono escluse lesioni per Çalhanoğlu, ma non verrà rischiato, torna in Champions con il Lipsia. Io credo che sia la scelta più giusta da fare in questo momento, con tutto il rispetto per l'avversario che incontra l'Inter in questo turno di campionato, ma credo che possa ovviare a questa assenza con appunto la squadra, con i giocatori che ha a disposizione, e preservare Çalhanoğlu in vista della Champions della prossima settimana. Inizia un periodo difficile, un periodo molto tosto, dove ci sono tantissimi impegni per le squadre, soprattutto impegnate in Champions e in Europa League e Conference, e quindi fare delle scelte anche per preservare qualche giocatore credo che sia necessario da questo punto di vista. Lasciatemi fare anche un complimento fortissimo alle ragazze del tennis per quello che hanno fatto. Adesso siamo in attesa, naturalmente, dei nostri ragazzi impegnati a Malaga in Coppa Davis, con la speranza che Sinner e tutta la squadra possa difendere il titolo conseguito e quindi, perché no, provare a vincere ancora. Detto questo, andiamo immediatamente ai titoli e poi linee aperte con voi prima dell'inizio ufficiale di Maracanà, con l'arrivo di Stefano Impallomeni e di tutta la squadra che ci accompagnerà nella puntata di oggi. Vai Andrea! Una giornata importante sta per arrivare in questo turno di campionato che coinvolge quattro allenatori: Fonseca, Thiago Motta, Conte e Ranieri. E la domanda: per chi sarà la giornata più importante? Ne parliamo. Mercato, ne parliamo anche oggi perché ci sono dei nomi che sono con le valigie in mano, almeno così sembra, pronti a partire. In partenza per la Juventus Fagioli e Danilo, ne parliamo, se è giusto mandarli via entrambi oppure se sarebbe il caso di tenere uno dei due e chi. È chiaro che viene in mente subito Fagioli perché è giovane, perché ha qualità, però in questo momento dove qualche problema in difesa la Juve ce l'ha, anche Danilo farebbe comodo. I meriti sono di Baroni, queste le parole di Gwendolyn Z, che sottolinea il lavoro che si è fatto in questo periodo, in questo avvio, ma soprattutto dal ritiro. Ne parliamo perché sottolinea tre punti importanti e cercheremo anche di capire qual è l'aspetto più profondo che ha cambiato la Lazio di Baroni. Lautaro Dubleface, questo è un po' quello che emerge, un Lautaro scatenato con la nazionale, e con l'Inter deve ritrovare una maggiore continuità nel gol, e ne parliamo, ma rimane di fatto che questo è uno straordinario attaccante. Occhio al Torino perché c'è questo problema sotto esame: Vanoli contro il Monza potrebbe essere una partita importante per decidere anche il futuro del tecnico del Toro. Bene, bene, siamo tornati con voi in questa, dopo i titoli. Stavo dando un'occhiata insomma delle eventuali news di apertura. Insomma, abbiamo già detto di Çalhanoğlu, quindi Aslani è pronto, dovrebbe scendere lui in campo, e poi ci sono anche le parole di Mkhitaryan, molto importanti. L'armeno: in tanti vogliono vincere il campionato, noi per primi. Sono partito malissimo, mi sto ritrovando. E poi dice: nonostante l'esperienza e la voglia che ho, sono partito appunto male, non è facile, non è come me l'aspettavo, ma mi sto ritrovando e sto abbastanza bene. Sono molto critico con me stesso, aggiunge lui. Poi: se abbiamo la testa più sulla Champions che sul campionato, no, su tutti, ha detto l'armeno in un'intervista al Corriere della Sera. A proposito di Champions, tornare in finale sarebbe un sogno, anche se la strada è più lunga di 2 anni fa, però ci crediamo, siamo fiduciosi, di poterci arrivare di nuovo. Quindi la carica di Mkhitaryan, che insomma giocatore importantissimo, veramente giocatore di assoluta qualità ma anche quantità, sa fare veramente tante cose lì in mezzo a quella mediana dell'Inter, e si rivela veramente una chiave fondamentale. In tanti vogliono vincerlo lo scudetto, dice: abbiamo perso punti che non dovevamo perdere, altrimenti saremmo già in testa. Sappiamo che è un campionato diverso e che dobbiamo fare meglio, sono fiducioso. Ha 2 lauree, parla 5 lingue e i tatuaggi non gli interessano. Grande persona. cosa farò in futuro Mkhitaryan, l'antidivo, allenatore, l'antidivo, allenatore, come dicono in Armenia, il, oppure il politico, non lo so ancora, addirittura il politico, non lo so ancora, ha proseguito appunto nell'intervista, e a proposito di Inzaghi dice è bravo come tecnico e come persona, e non lo dico perché è il mio allenatore, con lui scherzo ma conosco i limiti, invece da giovane purtroppo la pensavo in modo un po' diverso, pensavo che un allenatore non potesse essere un amico, che ci fosse una barriera, adesso che capisco tutto è più facile per me. E beh, insomma, crescendo si matura, ma questo è un giocatore veramente sempre piaciuto, sin dagli esordi, giocatore che veramente ha unito qualità, quantità, intelligenza tattica, un tassello fondamentale del centrocampo della squadra nero-azzurra. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, abbiamo aperto prima con il titolo per chi sarà la giornata importante, prendendo insomma i due incroci di, questo, di questa giornata, che sono appunto Milan, Juventus e Napoli, Napoli-Roma, i due big match di giornata che insomma vedono coinvolti quattro allenatori che insomma sono davanti ad un, ad una giornata che potrebbe dire, non dico tutto, ma tanto, tanto sì, Milan-Juventus e quindi Fonseca contro Thiago Motta, per molti, per Fonseca è un po' la grande occasione, diciamo, cercare di battere la Juve per avvicinarsi ancora di più al gruppone in alto, ma soprattutto per dare una risposta seria e importante per quello che concerne sempre le loro dichiarazioni di voler vincere lo scudetto, lottare per lo scudetto. La Juve arriva a questa partita con delle defezioni, deve fare i conti con delle assenze in difesa ma anche in attacco, con quella ultima che si aggiunge di Vlahovic, quindi cambiamenti lì davanti per Motta, ma è la squadra imbattuta. Attenzione, migliore difesa, imbattuta in campionato, non ha perso scontri diretti, quindi questo è sicuramente un segnale che manda al Milan. E poi c'è l'altra partita di cartello che è domenica alle ore 18 tra Napoli e Roma, con il Napoli in vetta alla classifica, vuole rimanerci, magari che perché no provare ad allungare non in, questo, in questa giornata, e poi c'è la Roma. C'è la Roma che con Ranieri alla guida vuole cercare di partire subito bene. Ranieri ha diretto gli allenamenti in queste settimane, domani dovrebbe tra le altre cose parlare, quindi sentiremo anche la conferenza stampa di mister Ranieri, vediamo se giocherà Dybala, come giocherà la Roma, insomma Ranieri è stato molto chiaro, su Dybala ci punta, ma Dybala deve essere poi in condizioni, e vediamo insomma quali saranno poi le eventuali scelte del mister. Allora, Marco, è presto per dirlo, ma al momento Baroni migliore allenatore della Serie A. Sì, ne abbiamo già parlato, tra l'altro poi apriremo un capitolo sulla Lazio nel corso di questo pomeriggio, ripartendo dalle dichiarazioni di Gwendon Zic che ho visto sulla Gazzetta dello Sport, ma anche quelle di Gila su Repubblica, quindi dichiarazioni che vanno tutte verso la direzione di Baroni, di quello che ha creato in questi mesi, però come dice lo stesso Gwendon Zic, piedi a terra, non fare diciamo voli pindarici in questo momento, ma guardare sempre la realtà. La Lazio ancora non ha avuto impegni con sì, ha incontrato la Fiorentina e la Juventus, deve ancora affrontare insomma il resto delle squadre importanti, e vediamo che tipo di reazione poi avrà durante queste partite. 331-8200-213 per i vostri messaggi, lo ripeto ancora, per chi potrebbe essere la giornata importante tra Ranieri, Motta, Fonseca e Antonio Conte in questo incrocio, in questi due big match. 331-8200-213. No, Beltran l'abbiamo tenuto fuori, insomma. Tra l'altro domani tornerà come sempre il Giro dei Campi a partire dalle ore 16:35. Mi vuoi dare qualche audio, Andrea, che sei lì pronto a schiacciare i bottoni? Vai.
Forse sì, forse no.
Vabbè, fa chi come pare, tanto ormai comandi tu, quindi via.
Buongiorno Marco, Emi. Senti, io sono sempre più desolato per quanto riguarda la classe arbitrale. Oggi l'evasione, ieri i rimborsi pompati e poi le designazioni che lasciano dubbi. Cioè, ma come si può credere ad un calcio pulito? Come si può la malafede, tu sei anti malafede, ma Marco, credimi, è difficile pensarla diversamente.
E che vi devo dire?
Io non so dove andremo a finire, però vabbè.
Pensa quello che vuoi, ci mancherebbe.
Un abbraccio, buona giornata.
Grazie. Pensa quello che vuoi, non è che devo correggere il pensiero di nessuno, siete liberissimi di pensare quello che volete. Io vi posso portare il mio modo di pensare, che non è che deve essere di tutti. Poi queste situazioni succedono in tutti i settori, quindi non è che, ahimè, insomma, cose poco chiare ci sono state anche da parte degli stessi calciatori, quindi voglio dire, se dovessimo ragionare in questo modo, allora non crediamo più a niente, non ci guardiamo più una partita. Credo che poi è l'uomo, insito un po' nell'uomo, no? Cercare qualche volta dei comportamenti, e questo non vale per tutti, dei comportamenti che non siano consoni alle circostanze, quindi ma questo non mi porta sempre a pensare che sia tutto da buttare, tutto marcio, tutto. E io ragiono in questa maniera, ragazzi, magari sbaglio, ti ripeto, io non credo che sia, non ho la presunzione di dire dovete pensare così. Io vi dico quello che penso. Se dovessi pensare che è tutto scritto a tavolino, beh, sarei il primo a dire lascio perdere, non seguo più niente. E quindi, siccome invece amo lo sport e mi piace seguire lo sport, diciamo, in generale, poi ho delle mie preferenze per alcuni sport, ma tanto, guarda, questi ragionamenti qui, guarda, oggi mi sono imbattuto in una diciamo forum relativo alla MotoGP. Sapete che a me piace tantissimo, diciamo, le moto sono una mia grandissima passione, non soltanto vederle ma guidarle, eccetera, no? E allora mi sono imbattuto su chi diceva, su un importante direttore di un giornale, di una testata importante, giornale sportivo. Non mi va di fare il nome, io non sono assolutamente d'accordo con lui, anzi, con grande rispetto penso che il suo discorso sia molto da bar, e quindi se dobbiamo andare al bar ragioniamo così e la buttiamo un po', come dico io, in caciara, no? E faceva: ma com'è possibile che un pilota come Bagnaia, che ha vinto 11 gare, non abbia vinto il mondiale? E quindi non è possibile questo, se vede questo un ragazzo che è appassionato di questo sport, vede una situazione del genere, non segue più questo sport. A me mi sembrano sempre dei discorsi molto, veramente, da un pressappochismo proprio totale, e che mi dispiace quando viene poi da chi fa questo lavoro e dovrebbe dare magari un altro tipo di comunicazione. Per carità, uno può dire che è dispiaciuto perché ha perso il mondiale Bagnaia, perché è italiano. Io, per esempio, negli sport, soprattutto in questi sport, non mi va di fare il tifo da stadio, no? Nelle moto c'è in gioco la vita, quindi rischiano tutti, è uno sport molto, diciamo, complicato, no? Perché non è che giochi con pallone, che magari insomma lì veramente i rischi sono elevati, quindi ci sono delle regole, però ecco sempre questa cosa che siccome non vince quello che noi tifiamo, e allora dobbiamo dire ecco come mai hanno fatto il regolamento sbagliato, un regolamento che non va bene, com'è possibile, i ragazzi non si appassionano. Io invece credo che se uno conosca come funziona uno sport, i ragazzi si appassionano comunque, pure se eventualmente ci sono delle cose che dal punto di vista regolamentare non sono chiare fino in fondo, o comunque non sono gradite all'appassionato di sport. Però poi alla fine, quando vedi i duelli sia nel calcio sia, diciamo, nelle moto, negli altri sport, ti appassioni. Poi pensare che sia tutto apparecchiato, io che vi devo dire, non riesco a ragionare in questa maniera. E poi penso che tutto debba essere sempre provato. Questo è quello che credo e che continuerò, diciamo così, a portare avanti. Ma con rispetto, ripeto, di Emi, che sai come Emi ce ne saranno tantissimi che pensano così, anzi forse la stragrande maggioranza. Forse molti non sono assolutamente d'accordo con il mio pensiero e credono che io, da quando sono ragazzino, che sento dire vince quella squadra perché ruba, vince quello perché c'è favori, è una vita che sento di così. Poi qualche cosa è successo, perché non è che non è successo nulla in questi anni, però che facciamo? Dobbiamo considerare che è sempre così? E allora, se è sempre così, se uno pensa che è così, non segue un'altra cosa. Vabbè, Andiamo a vedere se ci sono altri messaggi. Marco, mi dai il tuo pronostico su Milan e Juve? No, te lo do domani perché oggi è troppo presto, domani faremo il gioco. Marco, in Italia per dati certi c'è la corruzione ovunque, chi si illude che non ci sia nello sport è un sognatore, sta a noi a prenderlo per quello che è un gioco. E vorrei ricordare che ci sono tanti tifosi che usano il pezzotto, quindi trovo assurdo pensare ai complotti o usare, come giustamente, tanto è tutto apparecchiato. Sì, sì, ma che ci sia la corruzione lo sappiamo, ma la corruzione c'è dappertutto, non è che c'è solo da noi. Quindi, ripeto, purtroppo è l'uomo che molte volte cade in tentazioni. Però questo non mi porta a pensare che sia tutto sempre stabilito a tavolino, anche perché poi sono successe delle cose negli anni che, è vero, hanno messo in evidenza, diciamo così, delle cose truffaldine, però non è stato sempre così. Ci sono state poi anche delle bellissime storie dovute al merito e alla bravura di chi ha costruito e di chi poi è riuscito a vincere. Non fate i furbi, fate i furbi. La MotoGP e la Formula 1 non premia sempre chi vince di più, ma chi è più costante nei risultati. È sempre stato così. Sì, sì, sono d'accordo. Infatti tentavo di spiegare anche questo a questo direttore, come gli hanno spiegato anche tanti altri nel suo post sotto, che insomma conta anche la gestione. Ci sono dei piloti che sono stati proprio bravissimi nella gestione. Mi viene in mente Niki Lauda, che era chiamato il calcolatore perché non vinceva sempre, ma era uno che si piazzava, andava lì, stava sempre lì, e poi quando era il momento zampata e vinceva, ed era chiamato il calcolatore proprio per questo. Lo stesso Alain Prost era un altro di questi, no? Ci fu un mondiale, mi sembra, vado un po' indietro, Keke Rosberg, che vinse un mondiale senza mai vincere una gara, credo, adesso vado un po' a memoria così. Quindi, però ripeto, noi siamo molto... a me, guarda, sta mentalità italiana mi infastidisce. Ecco, io quando bisogna per forza di fare l'italiano, è una cosa, non riconoscere i meriti, diciamo, degli altri mi dà proprio un fastidio enorme, proprio veramente che non digerisco. Ecco, purtroppo in Italia nel calcio c'è da sempre troppo complottismo, dietrologia, errori ce ne sono stati fatti purtroppo anche dalla giustizia sportiva, ma è sbagliato pensare che sia tutto marcio, scrive Federico. Questa giornata è importante per Milan e Roma, se perdono addio ai propri obiettivi stagionali. Dunque, vado con un altro audio, vai con un altro audio, vai.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Una cosa che poi non ti ho chiesto, settimana scorsa Marotta in un'intervista ha spiegato che quando escono le designazioni l'Inter ha uno specialista che insieme ai giocatori analizza in merito che ha l'abito di arbitrare. E questa cosa qualcuno, ho letto, ho sentito, ha fatto un po' scandalo, diciamo, era non giusto. Ma io invece trovo sia una cosa giusta. Noi quando giocavamo, cioè quando giocavamo negli amatori e sapevamo l'abito, ormai tanto li conoscevamo di zona, sapevamo che quello è un abito fischia poco, quello è un abito permaloso, quello è un abito che ammonisce facilmente, e in base alla persona ti regolavi in campo come giocare. Io la trovo una cosa intelligente, secondo me non la fa solo l'Inter. Che ne pensi?
Ma no, ma non la fa solo l'Inter, è sicuro, te lo dico che è sicuro. E chi pure qui davanti a questa cosa ci vede qualche cosa del Delosco, vuol dire che non conosce il contesto calcio, quindi è inutile sta a parlare di questo. Certo che vanno a vedere anche come si comporta, perché magari con qualche arbitro ti puoi permettere di protestare di più, di giocare un po' più duro. Ormai si studia tutto. Scusa, i portieri studiano gli attaccanti come tirano i rigori, perché sanno che il rigore ci può essere in partita e devono capire che il rigorista, no? C'è sempre un rigorista in una squadra, il portiere studia il rigorista. Il calcio è diventato da questo punto di vista molto più difficile rispetto a prima, perché si sono introdotte tante altre figure all'interno di uno staff che hanno tanti compiti, tra cui pure questo. Non ci trovo niente di così anormale in quello che ha detto Marotta, però ripeto, è proprio la bassezza di pensare che se uno dice una cosa, che dobbiamo fare? Cioè, ma che, qui è come veramente parlare al muro non ti risponde. E quindi questa gente bisogna lasciarla anche dirgli queste cose. Magari si sentono gratificati al loro interno di aver detto sciocchezzuole di questo tipo. E quindi che dobbiamo fare? Andiamo avanti. Dammi un altro audio.
Ciao Marco Luigi. Allora, io penso che questa giornata sarà la giornata di Ranieri. Ranieri è un furbacchione e secondo me fermerà il Napoli. Poi, come al solito, prendendo il tuo consiglio, non lo voglio dire, ma se capiteranno alcune congiunture, io penso che l'Inter potrebbe cominciare a prendere il volo proprio anche questa giornata. Ciao a tutti.
Ma come va a prendere il volo questa giornata? Non fare il furbacchione. Come va a prendere il volo? Se dovesse vincere a 28, se perde il Napoli rimane comunque a 2 punti. L'Atalanta deve, se fermano tutte, Luigi, Atalanta, Fiorentina, Lazio, tutte si fermano, Juventus, anche se si fermano tutte va a 2 punti dal Napoli se vince, quindi non è che è fuga, sono 2 punti. Se adesso ci stanno 6 squadre in 2 punti, ci sarebbero 2 punti di vantaggio, avrebbe 2 punti di vantaggio sul Napoli se perde. Se l'Atalanta e la Fiorentina perdono, ci avrebbe praticamente 3 punti di vantaggio da Atalanta, Fiorentina, Lazio. Quindi la fuga può esserci, no? Poi se tu vuoi vederla prima è un altro discorso. Potrebbe succedere che in questo turno anche l'Inter potrebbe stare al comando della classifica. Potrebbe succedere.
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
No, per carità, non scomodiamo. Ci dobbiamo fermare. Break, torniamo subito, a tra poco. Bene, eccoci qua di nuovo con voi. Abbiamo appena iniziato il pomeriggio di Maracanà con un po' di anteprima. Tra poco arriverà Stefano che già è
il ritmo.
E daremo ritmo. Allora, dunque, ogni volta che Luigi dice qualcosa succede, succede qualcosa all'Inter. Quindi dice un abbraccio, ti saluta, dice non lo dire più. Allora, Luigi deve seccare sempre il Napoli, pensa all'Inter che non è scontato che vinca, non fare il furbacchione, scrivemi, è carina sta cosa. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi, come sempre. Non so se ci sono ancora dei vocali da recuperare, chiedo in regia, quindi diamo spazio ancora alle vostre voci prima di iniziare il nostro pomeriggio, vai.
Ciao Marco, Francesco, buongiorno, stavo dicendo buon weekend, ma c'è ancora domani purtroppo da lavorare, sì, comunque hai ragione. Se uno pensa che tutto è scritto a tavolino, è chiaro che allora sì, ci sono delle pressioni, ci sono, dici, ma si siedono a tavolino, è più un calcio politichese, ma poi il campo deve aver detto. Poi possiamo parlare di arbitri scarsi o non scarsi, va bene, ma se pensa questo allora è inutile che guardiamo il calcio. Il calcio lo guarda, perché non penso questo, io lo guardo da quando andavo al Partenio di Avellino con inviato Luigi Nicco, e lì mi sono visti da Maradona, da arrivava Zico, Falcao,
ti
ricordi quei tempi lì, no Marco?
Che non me li ricordo, erano tutte le mie figurine, tutti i miei campioni.
E allora io mi chiamo Franco, me ne vado perché sono stanco.
Che devi fare, era un altro calcio, ma guarda, è chiaro che quando sei giovane, piccolo, tutto quello che quel periodo lì è qualcosa di romantico, affascinante, è sempre più bello, parliamoci chiaro, no? Dobbiamo essere sinceri, quando noi ci guardiamo dietro e pensiamo ai nostri, alla nostra gioventù, a quello che abbiamo, è tutto più bello, e che ne so, io penso il calcio, le moto erano più belle, i piloti erano più forti, per dirvi, no? Le passioni che uno ha, e, però dopo dobbiamo anche dire, insomma, che a me lo sport piace e di conseguenza mi appassiona vedere le partite, oddio, sono un po' troppe, questo bisogna dire la verità. Prima c'era anche un entusiasmo maggiore perché erano poche quelle che vedevi. Quando è stato? Giorni fa mi ha fatto riflettere una cosa Stefano, quando parlava degli anticipi e posticipi. Vi ricordate, ce n'era uno il sabato e uno la domenica, no? C'era un periodo, prima una volta era solo uno la domenica, poi hanno messo uno il sabato e uno la domenica, e te non vedevi l'ora che arrivava quella partita in televisione, e c'aveva quel gusto proprio di bellezza assoluta, perché ti vedevi la partita ed era l'unica partita che ti vedevi, quindi aspettavi il posticipo, o in questo caso il sabato e domenica, ma soprattutto il posticipo, perché se poi capitava la tua squadra, dici che bello, me la vedo, c'ho abbonamento, mi vedo sta partita. Adesso è diventato un po' eccessiva la proposta, e quindi tu a un certo punto dici, ma pure stasera giocano, ma pure domani giocano. Magari l'appassionato, il tifoso della propria squadra si vede solo quella partita, chi invece insomma un po' per lavoro, un po' per passione comincia a vederle tutte, diventa un po' complicato, perché siamo praticamente a una al giorno, e sembra un po' eccessivo, e anche questo porta un po' poi a stancare un po' l'eccessiva proposta, almeno per come vedo io. Però
non ce la faccio,
no, dobbiamo dire che a me il calcio piace, quindi me lo vedo, e poi io l'ho sempre visto, ho sempre visto un sacco di partite e continuo a farlo. 331 82 00 213, vai ancora con dei messaggi. Chi arriva?
Luigi, però già ne abbiamo tanti gli occhi addosso, poi ci metti pure tu
a Luigi,
ovviamente
dai,
no, ben intenzionato, ma come si dice, gli occhi sono peggio rispettati.
Grande,
ah, la fortuna.
Allora,
viene a me.
Vediamo se c'è ancora un altro. Poi andiamo verso le mosse di
Milan. Mannaggia a te, mannaggia. Tutte le volte che dici qualcosa dell'Inter succede qualcosa. Non lo di più, pensalo, ma non lo di, per favore. Mi raccomando, lui fai un bravo.
Allora,
saluti Antonio, Luigi, un abbraccio grande.
Ciao Antonio, grazie. Un po' di mosse per Milan e Juventus. Gabbi è tornato ad allenarsi in gruppo, si è aggregato appunto con i compagni, abbiamo visto anche ieri, anche Reinders, e quindi Fonseca sta studiando le mosse contro la Juventus, dunque contro la Juve appunto. Vediamo un attimo, diamo un'occhiata. Si aspetta la presenza di Tomori, che fa della velocità uno dei punti di forza in coppia con Gabbia. Scontata la presenza di Royal e Teo Hernandez sulle corsie, si dovrebbe andare per o un 4-3-3 o un 4-2-3-1, insomma qualche variazione ci potrebbe essere, ma poi molto spesso ci sono anche delle variazioni di campo che avvengono nel corso della partita. E Fofana e Reinders ci saranno, bisogna capire se verrà rispolverato Loftus-Cheek oppure verrà data fiducia a Musa. Loftus-Cheek era partito molto bene anche, poi dopo si è un po', non lo so, un giocatore che per quello che aveva fatto vedere all'inizio è un po', diciamo così, calato. Vabbè, poi c'è Pulisic e Leao sugli esterni e quindi Morata al centro dell'attacco. Queste potrebbero essere insomma un po' le scelte da parte di Fonseca per il big match contro la Juventus. Per quanto riguarda invece le manovre bianconere, bisogna sempre essere fiduciosi. Allora, Vlahovic, c'è questo infortunio come abbiamo detto, quindi in attacco insomma sono i box anche Milik e Nico Gonzalez, e quindi di conseguenza diciamo così ci sono delle valutazioni da fare lì davanti. Si parla già del mercato in casa Juve, ieri abbiamo parlato dell'idea Schick, oggi vedevo altre idee di mercato, insomma si guarda anche a possibili uscite, abbiamo messo quella di Fagioli e di Danilo. Fagioli potrebbe rientrare in una serie di scambi, insomma
Schick!
Chic. Allora, le mosse vattene appunto via di mercato. Vattene via, sì, è vero, questa me la ricordo pure io, caro Magliocca. Vattene via. Dai, dammi un altro audio, va, non mi fa ridere oggi. Allora, vabbè, qui rimproverano Luigi qualcuno perché non doveva fare il pronostico. È vero Marco, era bellissimo aspettare quel posticipo della domenica sera alle 90 minuti eccetera. Oggi è nauseante soprattutto per colpa di tutte ste telecamere che poi nei programmi fanno ore di polemiche se è stato sfiorato o meno. Vabbè, le polemiche però ci sono sempre state, adesso non... Insomma, voglio dire, le polemiche nascono con il famoso processo di Biscardi, eccetera, quindi a livello di polemiche non ci siamo fatti mancare nulla nemmeno noi in quegli anni, anzi, forse in quegli anni erano pure più feroci le polemiche da questo punto di vista, quindi nel calcio la polemica ci sarà sempre. Io l'avevo detto quando ci fu l'avvento del VAR, dissi, ma perché pensate che adesso il VAR tolga le polemiche? È impossibile. E in effetti è andata così, insomma, non ci può essere un calcio senza polemiche, parliamoci chiaro, è impossibile. E quindi dai, ci adeguiamo anche a questa cosa qui, e credo che sia anche un po' l'aspetto che non, del calcio, dai. Marco, io dico che se l'Inter prende la testa della classifica non la lascia più, Napoli fortunato con noi. E Luigi insiste su questa cosa, ragazzi, io non lo so, lui dice se prende la testa del campionato prende e scappa via, non lo so, io non ho questa certezza, Luigi, poi se succede e tu sarai stato bravo nel prevedere questa cosa, io lo dirò senza nessun problema, io ho qualche dubbio che possa prendere il largo. Dimmi.
Dai, no.
Che te possino, guarda. Allora,
Chic sta a casa sua ancora, non è arrivato da nessuna parte. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. E tra poco ci confronteremo anche con Stefano, i primi ospiti di questa giornata all'interno del nostro Maracanà. Però io avevo fatto questa domanda per chi poteva essere una giornata importante tra i quattro allenatori che abbiamo preso: Fonseca, Thiago Motta, Ranieri e Conte. Potrebbe essere una giornata importante molto anche per Ranieri, che ritorna ad allenare, prende in mano la sua Roma in un momento difficilissimo, e fare un risultato positivo, che non vuol dire soltanto vincere. È chiaro che la vittoria sarebbe risultato maggiore, ma anche un eventuale pareggio a Napoli potrebbe essere sicuramente una partenza positiva per Ranieri, che dovrebbe appoggiarsi ai suoi senatori. Il caso Kvaratskhelia, Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia, il vero nodo è la clausola. L'entourage ha fissato una cifra. Tutto mercato web, andiamo a leggere al volo. È pronto Kvaratskhelia a tornare a Napoli dopo la delusione con la sua Georgia, ma continua a tenere banco la questione legata al suo rinnovo di contratto. Il giocatore piace al Barcellona, al Paris Saint Germain, ma ADL ha già respinto assalti importanti. Ha messo sul piatto anche un importante rinnovo del contratto da circa 5 milioni a stagione a scalare più bonus, che però ancora non sembra convincere il giocatore e il suo entourage. Ieri noi abbiamo sentito anche le parole di Imparato, molto dure nei confronti di Kvaratskhelia. Lo ha criticato sia dal punto di vista, diciamo così, delle scelte contrattuali, ma anche dal punto di vista tecnico, perché ha detto: siamo ancora aggrappati a quel Kvaratskhelia che noi abbiamo visto all'inizio, ma poi non si è più ripetuto. Cioè, come dire, quelle richieste sono ferme a quel Kvaratskhelia che noi abbiamo visto l'anno dello scudetto, ma dopo non abbiamo più visto quel Kvaratskhelia. Io, se vi devo dire la verità, in parte un po' condivido questo discorso. Cioè, Kvaratskhelia era stato molto più devastante e dominante in quella stagione. Poi c'ha avuto delle difficoltà, anche perché poi ti cominciano a conoscere gli avversari, ti prendono le misure. Rimane un top giocatore. Però in effetti quell'anno lì fu devastante, come condivido anche il discorso che faceva ieri Stefano Impallomeni, che questa cosa qui alla lunga potrebbe pesare. Cioè, non sistemare la situazione contrattuale potrebbe avere un effetto alla lunga nella stagione del calciatore, e quindi sarebbe il caso di un po' trovare un punto d'incontro, anche se io credo che sia molto difficile vedendo tutte e due le parti. Audio, vai.
Marco, capisco i ragazzi, ma Luigi purtroppo Ludavia, io sono la carne del tifoso. Tra l'altro, che cos'è la carne del tifoso? Fare così, se no non succede niente. Ciao a tutti ragazzi, ciao Antonio.
Hai ragione Luigi, ma tu sei unico, a me piaci per questo, perché tu vai dritto per la tua strada e te ne freghi da questo punto di vista. Allora, il VAR non toglie polemiche perché è gestita sempre da umani, che quando stanno in campo fanno peggio. Ma sì, ma non poteva togliere le polemiche il VAR, questo sono d'accordo, era impossibile, anche perché viene gestito sempre dall'uomo. E di conseguenza ha ragione il nostro amico, le polemiche ci saranno sempre. Allora, vai ancora con un audio se c'è, vai.
Madò, però, tutto questo Ranieri che potrebbe iniziare bene, potrebbe questo, ma proprio contro al Napoli. Già facciamo il fate bene fratello un po' a tutte le squadre. Mo pure a Ranieri. E lo facesse dalla prossima giornata in poi, dai. E che cavolo.
Ho presa.
E vabbè, ma uno dice quello che vabbè, si arrabbiano subito. Allora, attenzione. Poi sono grandi amici Conte e Ranieri, però c'è una grandissima amicizia, lo sai? Ho saputo che questa estate Conte ha dormito qualche giorno anche a casa di Ranieri.
Il mio francese è come il suo italiano.
Quindi, capito, c'è una grande amicizia tra i due, grande stima. C'è un altro audio che possiamo prendere? Lo stai controllando benissimo. Allora, no, quindi vabbè, può succedere di tutto, ragazzi. Quindi vediamo, aspettiamo il campo e poi ci divertiremo a commentare tutto a partire naturalmente da lunedì. Poi domani faremo l'avvicinamento con i pronostici, con i ragazzuoli del venerdì che voi conoscete benissimo. Quindi ci divertiremo comunque. Allora, che facciamo? Posso sentire un altro audio? Allora, no, intanto sto vedendo che una delle di ieri di Preziosi che è intervenuto, insomma, molto molto, molto, molto letto il passaggio ieri di Preziosi, che è intervenuto qui da noi e che ha fatto capire che insomma c'è un movimento proprio all'interno della società, e che questa scelta di allontanare Gilardino è sicuramente indicativa di qualcosa di importante che sta cambiando a livello societario. Lui ha detto che avrebbe confermato Gilardino, non avrebbe chiamato Balotelli. Insomma, poi trovate comunque il podcast per chi vuole riascoltare l'intervista. E adesso il Genoa si trova ad essere guidato da Vieira, e vediamo, perché è una partita molto importante con il Cagliari. Poi c'è da capire come verrà risolto il caso Balotelli. Zangrillo ha detto che li chiama e gli fa stringere la mano, ha detto Zangrillo. Ha detto il presidente, quindi chiama, ha detto io devo risolvere questa questione, anche se a me sembra un po' complicata, perché mi ricordo che Balotelli, insomma, quando andò via dal Nizza, ha avuto delle parole abbastanza forti nei confronti di Vieira, e andò via proprio per quel motivo lì. Quindi mi sembra che poi ci fu anche un qualcosa negli anni di calcio tra loro due, quando stavano nella stessa squadra, quindi un rapporto non semplice da gestire. Staremo a vedere. Una cosa solo: le polemiche di chi guarda fanno parte del gioco, però il VAR ha azzerato gli errori sul gol non gol o sui fuorigioco. Regola a parte, già che ha livellato queste cose, è un bene. Antonio, no, ma guarda Antonio, io sono a favore del VAR. È chiaro che romanticamente non mi piace molto. Ad esempio, un aspetto che mi dà fastidio, io penso che se facciamo un sondaggio dà fastidio a tutti, un aspetto fastidioso del calcio attuale con il VAR è che tu fai il gol e poi avete visto che ormai devi aspettare, cioè esulti, ma è un'esultanza finta. E tant'è che capita spesso che tu vedi esultare magari quello che stava, vedi una partita con qualcuno e gli dici guarda non esulta, aspetta un attimo perché c'è la verifica in corso. E sta cosa toglie quella spontaneità, no? Pure i telecronisti, ci avete fatto caso, strillano, ma è uno strillare perché loro devono strillare giustamente, perché se il gol è valido hanno il gol esultato nel racconto, però sanno che poi se non c'è il gol è bruciato, quindi... cioè, quella è una cosa che non mi piace.
Fanno perché... le cose regolari, come è la regola, e subito. Si va tutto a posto.
Vabbè, no, era per dire che questo condiziona un po'. Kvaratskhelia, giusto, però il VAR a me, devo dire, va migliorato nell'utilizzo, ma poi c'è sempre il discorso che viene utilizzato dall'uomo e quindi siamo sempre lì. Kvaratskhelia ingiustamente non è stato premiato per la stagione dello scudetto, non è possibile che percepisce meno di un secondo portiere. Per ora il suo procuratore sta esagerando, però secondo me a giugno meglio separarsi, devono sapere questi ragazzi che a Napoli abbiamo superato l'addio di Diego, quindi non sono poi così importanti. No, ma su questo sono d'accordo, cioè voglio dire, abbiamo visto andare via giocatori molto... molto più forti di Kvaratskhelia, quindi ce ne faremo assolutamente una ragione. Quindi poi ci sono dei limiti, dei paletti in alcune società, e se vuoi tutti quei soldi te ne vai da un'altra parte, amen. La vedo anch'io in questa maniera. Siamo quasi a ridosso della pausa, stavo dando così un'occhiata ad eventuali aggiornamenti che al momento non ci sono. Vi invito a diciamo così a seguire la pagina TMV Radio su Instagram. Attenzione, perché non TMV Radio Sport, TMV Radio, stiamo facendo questo cambiamento, poi vi darò degli aggiornamenti in merito anche a questa pagina, però insomma se ci seguite anche attraverso la pagina Instagram, la pagina Facebook e X, che è un altro modo per essere un po' aggiornati con i nostri social, quindi c'è anche questa possibilità di seguirci in altro modo. Dunque siamo arrivati a ridosso della pausa, no, abbiamo ancora qualche altro minuto, poi ci fermiamo tra poco e ci sarà con me anche Stefano Impallomeni e cominceremo un po' a dibattere su alcuni temi. Nella prima parte avremo anche il direttore Ravezzani e Paolo Pacchioni di RTL, ricominciamo un po' sui temi generali e l'avvicinamento a questa giornata di campionato dopo la sosta della nazionale. Si riparte con qualche infortunio, qualche squadra che deve fare i conti appunto con le assenze, e quindi c'è anche il caso, avete visto in Francia che sta succedendo con il Lione costretto a vendere, e quindi ci sono delle occasioni sul mercato. Il club francese è stato retrocesso precauzionalmente in Ligue nella seconda divisione per la montagna di debiti, può salvarsi solo riducendo il passivo. Avete capito? L'Anse scherza, Là non si scherza. Questa per esempio è una cosa che bisognerebbe prendere dall'altra parte. Cioè, è perché c'hai debiti. C'hai debiti e quindi una retrocessione per motivi precauzionale. Stavo vedendo, eccolo qui. Lione ancora sotto shock per la decisione della federazione di punirlo con la retrocessione precauzionale a causa di 500 milioni di euro oltre di debiti. Per evitare il destino segnato, la società francese dovrà migliorare il passivo. In pratica, i migliori giocatori saranno messi sul mercato, quindi tutti i nomi dei giocatori che vengono messi sul mercato. Questo c'erano poi dei giocatori freschi anche di rinnovo, alcuni sono giocatori vengono seguiti dalle squadre italiane, però questo per farvi capire, ecco, questo potrebbe essere, ecco, un modo per rendere più credibile il nostro calcio, quando certe cose non funzionano intervenire in maniera un po' più drastica. Da altre parti lo fanno e noi invece così e così, così e così. Quindi Lione, insomma, è una squadra che prima dell'avvento della Juventus, che vinse tutti quei scudetti consecutivi, era l'unica squadra in Europa a aver vinto tutta una serie di scudetti in maniera consecutiva. Quindi stiamo parlando di un top club francese, non di una squadretta ultima della Ligue 1. Quindi questo per capire. Va bene, va bene. Fermiamoci qua. Break.